Mentre chiediamo perdono, chiediamo, offriamo al Signore tutta la nostra vita e tutte le intenzioni per le persone e per il mondo intero, che mettiamo ogni giorno nel sacrificio del Signore.
Dal Libro delle Cronache, dal secondo capitolo 21. Giosafat si addormentò con i suoi padri, fu sepolto con loro nella città di Davide, e al suo posto divenne re suo figlio Joram. I suoi fratelli, figli di Giosafat, erano Azaria, Jechiel, Zaccaria, Azariao, Michele, Sefatia. Tutti costoro erano figli di Giosafat, re di Israele. Il padre aveva dato loro doni, argento, oro e oggetti preziosi, insieme con fortezze in Giuda. Il regno però l'aveva assegnato a Joram, perché era il primogenito. Joram prese in possesso il regno di suo padre, e quando si fu rafforzato, uccise di spada tutti i suoi fratelli, e con loro anche alcuni capi di Israele. Quando divenne re, Joram aveva 32 anni, regnò a Gerusalemme 8 anni, seguì la via dei re di Israele, come aveva fatto la casa di Acab, perché sua moglie era figlia di Acab. Fece ciò che è male agli occhi del Signore, ma il Signore non vuole distruggere la casa di Davide. Giuda, a causa dell'alleanza che aveva concluso con Davide e secondo la promessa fattagli di lasciare sempre una lampada per lui e per i suoi figli. Nei suoi giorni Edom si ribellò al dominio di Giuda e si elesse un re. Allora Joram con i suoi comandanti sconfinò con tutti i carri. Egli si mosse di notte e sconfisse gli Edomiti che l'avevano accerchiato, insieme con i comandanti dei carri. Tuttavia Edom si è sottratto al dominio di Giuda fino ad oggi. In quel tempo anche Libna si ribellò al suo dominio, perché Joram aveva abbandonato il Signore, Dio dei suoi padri. Egli inoltre eresse alture sui monti di Giuda, fece prostituire gli abitanti di Gerusalemme e fece traviare Giuda. Gli giunse da parte del profeta Elia uno scritto che diceva: «Dice il Signore, Dio di Davide, tuo padre, poiché non hai seguito la via di Giosafat, tuo padre, né la via di Asa, re di Giuda, ma hai seguito la via dei re di Israele, hai fatto prostituire Giuda e gli abitanti di Gerusalemme, come ha fatto la casa di Acab, e inoltre hai ucciso i tuoi fratelli, della famiglia di tuo padre, uomini migliori di te. Ecco, il Signore sta per colpire con grave disastro il tuo popolo, i tuoi figli, le tue mogli e tutti i tuoi beni. Tu soffrirai gravi malattie, una malattia intestinale tale che per essa le tue viscere ti usciranno nel giro di 2 anni. Il Signore risvegliò contro Joram l'ostilità dei Filistei e degli Arabi che abitano al confine con gli Etiopi. Costoro attaccarono Giuda, vi penetrarono, portando via tutti i beni trovati nella reggia, e persino i suoi figli e le sue mogli. Non gli rimase nessun figlio, se non Joacaz, il più piccolo. Dopo tutto questo, il Signore lo colpì con una malattia intestinale inguaribile. Andò avanti per più di un anno. Verso la fine del secondo anno, gli uscirono le viscere, per la gravità della malattia, e così morì fra dolori atroci. E per lui il popolo non fece fuochi d'aromi, come gli aromi bruciati per i suoi padri. Quando divenne re, egli aveva 32 anni, regnò a Gerusalemme 8 anni. se ne andò senza lasciare rimpianti. Lo seppellirono nella città di Davide, ma non nei sepolcri dei re. Parola di Dio.
E ormai anche con questo capitolo vediamo il modo di comporre del cronista e osserviamo, come facciamo abitualmente aprendo il nostro dialogo, che a parte il primo versetto, che è comune col libro dei re, dal secondo, il secondo, terzo e quarto versetto sono propri del cronista, e poi dal versetto 10 alla fine è proprio del cronista e non corrisponde al racconto del libro dei re, per il quale, come per Giosafat, così anche ora per Ioram il racconto è molto più breve. Bisogna anche notare che il cronista salta completamente le vicende del Regno del Nord, anche se le ricorda, le conosce, ha davanti il testo, e in questo modo salta completamente anche il ciclo di Eliseo, come quello di Elia, però Elia oggi è ricordato. C'è la notizia, che però non c'è nel libro dei re, di questa lettera. Dunque vediamo insieme il capitolo di oggi.
Pensavo che complessivamente il racconto mostri una specie di riduzione all'indietro. Questi nemici sono territori, diciamo, che e popolazioni che si erano sottomesse o erano state sottomesse precedentemente, adesso invece si perdono, entrano in conflitto, si ribellano, e una specie di come c'è stata una benedizione sulla fedeltà dei re precedenti, che ha portato anche materialmente un'espansione del regno, adesso invece c'è una disgregazione, e in questo mi sembra che si senta sempre questo senso che Dio governa le cose, questa iniziale il racconto di come Ioram uccide i fratelli è messo così in maniera molto scarna, non viene fatto un commento particolare, ma a me sembra che voglio dire, il testo attraverso la profezia di Elia espressamente, come hai ucciso i tuoi fratelli, ecco il Signore farà cadere un disastro sui tuoi figli, sulle tue mogli, e cioè che la parola che riceve da Elia dica la lettura che fa il Signore, il giudizio che fa il Signore su questi fatti. Quindi il fatto viene detto in maniera molto sobria, ma poi dopo viene data l'interpretazione attraverso le parole di Elia. Io penso che questa forma che viene usata, e gli giunse uno scritto da parte di Elia, penso che voglia dire che sa bene, ecco, che Elia è morto, voglia dire appunto un qualche cosa che arriva in qualche maniera con una provenienza ignota. In qualche modo questa parola di Elia viene detto che è una cosa scritta, viene lasciata misteriosa, ma non dice che è stato Elia direttamente a darglielo o a parlargli o a inviargli un suo suo messaggero, viene lasciata più misteriosa a dire un qualche cosa che sta in un'economia diversa. E in questo senso, appunto, insomma, il richiamo di Elia, che è stato il grande accusatore del regno del nord, mostra che si è uniformato Joram alle vicende del nord. E poi dice anche un altro elemento, sempre che dice un po' di questa del piano di Dio. Dice al versetto 16 che il Signore risvegliò la cieca vecchia, diceva l'ostilità, ma il testo direbbe lo spirito dei filistei. Insomma, c'è un'operazione, appunto, sulle corde intime di queste popolazioni. A me pare che tutto questo siano tanti accenni di un giudizio che da Dio, che è il grande regista della storia e che si comporta così a causa della infedeltà di Joram, di questa sete di potere, da un lato la crudeltà e dall'altra l'infedeltà del cuore.
Ma sembra proprio una cosa gratuita questa uccisione dei fratelli, perché appunto il testo dice che suo padre aveva già provveduto a indicare lui come successore e a dare agli altri figli un luogo e un possesso, in modo che non ci fosse contesa tra di loro. E poi ancora il testo sottolinea che si era già rafforzato, e quindi sembrerebbe proprio che non ci fosse nessun bisogno di eliminare rivali, ma proprio semplicemente la gratuità di un gesto violento e crudele per una sicurezza di cui non aveva nemmeno bisogno. Per contro, a me così colpisce molto questa sottolineatura che il libro delle cronache fa sul fatto che la pace nei confini è sempre frutto di un'opera del Signore che opera la pace per chi lo segue, per i re che osservano i suoi comandi e guidano il popolo nell'obbedienza alla legge di Dio. Mentre quando c'è la ribellione al Signore, è il Signore stesso che suscita, come appunto diceva anche Paolo, è Lui, proprio il testo lo sottolinea più volte, è Lui che stimola, fa insorgere i nemici intorno contro il popolo che è infedele.
Leggevo che al versetto 8 il Signore mantiene la promessa di lasciare una lampada per lui e i suoi figli, cioè per il regno di Giuda, e lui mantiene la promessa, difatti gli rimane il figlio più piccolo, Joacas, cosa che invece il re Joram non mantiene le sue prerogative di re.
A me pare che la grande preoccupazione del cronista sia quella di far emergere la ricchezza e la forza della profezia, è la profezia, la grande forza di Israele che guida la storia, ma soprattutto la interpreta la storia secondo il disegno di Dio e secondo il progetto di Dio, e che la profezia interviene sempre in tutti gli eventi, piccoli o grandi. C'è sempre, almeno qui in questa storia, come la racconta il cronista, c'è sempre la presenza di un profeta che spiega gli eventi. Qui è manifesto, è già stato detto, il primo punto che preme molto al cronista è quello di sottolineare continuamente la fedeltà di Dio alle promesse fatte a Davide. A Davide non mentirò. Ecco, questa promessa eterna che si prolunga e che viene mantenuta malgrado tutte le mancanze, come sempre dice ancora lo stesso Salmo, anche quello che è stato detto prima, cioè: se i suoi figli abbandoneranno la mia legge, li punirò, ma a lui, cioè a Davide, non toglierò la mia grazia. Quindi questa fedeltà indefettibile di Dio, qualunque cosa accada, la fedeltà di Dio non viene meno, però punirà con severità quelli che non obbediscono, che non seguono, insomma, la sua legge. E questo è appunto il secondo aspetto che il cronista vuole mettere in luce, cioè non lascia passare, proprio perché si tratta dei suoi figli, del suo popolo, non lascia passare le grosse defezioni, le grosse infedeltà che questo popolo, malgrado tutto, continua a commettere. Cioè che Dio veglia sul suo popolo continuamente, nel bene e nel male. Come fedele nel mantenere la promessa, è altrettanto forte nell'impedire o nel limitare le colpe più gravi, fermandole con la punizione, con il castigo, ma sempre con quella misericordia con cui guarda alla vicenda del suo popolo.
Mi ero fermata su questa espressione della lampada, che è molto...
No, finisci brevemente.
Vabbè, la lampada che compare nel libro di Samuele c'è, e poi c'è diverse volte nei libri dei re, e fino, avevo letto Isaia 42, la luce delle genti, è praticamente è il Messia che porta questa luce, che porterà questa luce. E quindi non si può spegnere in Israele questa lampada, che è una specie di testimone che corre attraverso le generazioni.
Non si può spegnere, però mi sembra che qui voglio sottolineare che da parte qui di Giuda, del re, lo mette in pericolo, e qui nel commento che seguo si ricorda che la ribellione di Edom è un particolare, questo, un paio di particolari, compie la benedizione di Isacco su Esaù. Nel libro della Genesi, capitolo 27, mi pare, 27, dove si prevede questo, singolare questa cosa, le varie facce che ha questa ribellione di Edom, e anche là un'altra osservazione si può fare, che forse anche la ribellione di Libna qui, e secondo almeno una certa interpretazione, per esempio Rashi sostiene questo, appartengono alla tribù di Giuda, non sono stranieri, è una ribellione interna e hanno ragione loro. Si ribellano, così interpreta, proprio perché lui ha abbandonato il Signore, come dice il testo. Leggendo questa frase, perché abbandonò il Signore, Dio dei suoi padri, come la ragione della ribellione. E non una causa remota, ma come la ragione per cui all'interno della tribù di Giuda stessa ci fu una divisione, una ribellione a motivo di questo. Comunque, tutta la presentazione di questo re, e in particolare la lettera di Elia, mostra chiaramente uno dei punti che contraddicono frontalmente la regalità di Dio, e cioè la violenza. La violenza qui è messa in rilievo fin dall'inizio, come diceva Chiara prima. La violenza e l'uccisione, cosa assolutamente normale, diciamo, lo vediamo anche nella scrittura, ma lo vediamo nella storia, è ciò che invece contraddice e mette a rischio, se non fosse per la fedeltà di Dio. Ma la fedeltà di Dio poi storicamente può ridursi a una lampada, una piccola lampada, non è detto che sia riscontrabile qui. È il Signore che non vuole far così, non vuole distruggere, ma di per sé questa violenza distrugge la regalità di Dio dentro al popolo. Raccogliamo le nostre intenzioni in questo inizio del nostro cammino, e alla luce di queste pagine preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, Signore.